Abbiamo aperto parlando di un autunno che non finisce mai, di una mezza stagione che diventa più lunga del solito, invece ci dicono le previsioni meteo che dopo l'Immacolata, quindi dopo questo fine settimana, dovrebbe arrivare l'inverno vero a regalarci almeno un po' di atmosfera natalizia, se no arrivare a Natale così.
Io comunque non è che mi stessi lamentando sino adesso, eh.
No, però un po' di freschetto, dai, almeno per sentire il profumo di Natale.
Vabbè, se non possiamo farne a meno.
Allora Giovanni, abbiamo parlato di Mosaic World con Karim e...
che tra l'altro diceva prima fuori onda, si è dimenticato di raccontarci che sono alla ricerca di volontari per il loro progetto. Quindi magari
cooperativa Il Sicomoro, tutti i volontari, aspiranti volontari all'ascolto, si possono rivolgere,
collegare al sito e magari da lì partire per, no?
Per iniziare o per terminare questo progetto che ormai ha le battute finali, ma immagino verrà poi dopo riproposto anche il prossimo anno. Intanto ci ha raggiunto in studio un'altra ospite che saluto, Rossana Copez, buongiorno. Il microfono, eccoci qua. Allora, in questo programma, Rossana, noi diamo un'occhiata ai giornali, iniziamo insieme la giornata con i nostri ospiti, quindi la prima cosa che ci incuriosisce è sapere la mattina come... qual è la tua fonte di informazione per sapere che cosa è successo nel mondo?
Ah, interessante questa domanda. Il cellulare è fonte della prima informazione mattutina.
Quindi caffè e cellulare, così?
Caffè e cellulare, poi si può passare anche in edicola, che è sempre bene ancora comprare il giornale cartaceo.
È una sana abitudine.
Certo.
Noi facciamo anche un po' di promozione alla lettura dei giornali, sia nella versione cartacea, in quella...
Beh, noi abbiamo il cartaceo,
perché giuro,
comunque no, è qui lo facciamo
anche... sentire il rumore della carta,
lo facciamo anche sentire, eccolo qua.
Allora, Giovanni, abbiamo ancora qualche notizia da commentare insieme alla nostra ospite?
Ma io direi intanto di...
O parliamo delle cose che fa lei, che sono più interessanti magari delle notizie che
troviamo. No, intanto parliamo un po' delle cose che fa lei, poi magari troviamo anche qualche altra notizia da commentare insieme, se Rossana si vuole trattenere con noi. Anche perché poi oggi parliamo con Rossana di un libro che compie 40 anni, giusto? È stato il libro Fiabe Sarde, scritto da te insieme a Sergio Azzeni.
Proprio così
che, come raccontavi sempre tu, tu leggevi, trovavi le fiabe, lui suonava la chitarra, se non ricordo male.
Quello era soltanto l'ultimo
passaggio. Partiamo dall'ultimissimo passaggio. Com'era?
La sonorizzazione delle fiabe.
Come funzionava?
Certo, l'ultimissimo passaggio, dopo un lungo lavoro di ricerca, cernita e individuazione di quelle che potevano ancora essere appetibili, diciamo, e raccontabili ai giorni nostri, c'era quest'ultimo passaggio in cui io leggevo lo scritto che era già stato, aveva già subito, diciamo, tra virgolette, prima, seconda e terza scrittura, accompagnata da queste note strimpellate sulla chitarra da Sergio, che non era assolutamente un chitarrista, però gli piaceva strimpellare.
E quindi
e per verificarne la musicalità, certo, della lettura.
Però poi questa edizione dei 40 anni è ancora più particolare, perché in copertina, è una copertina tutta nera, si intravede un nuraghe con tanti piccoli occhietti bianchi che spuntano da questo buio. E aprendo il libro scopriamo che i disegni, e quindi le opere d'arte, le illustrazioni, sono di Jenny Azzeni, che è vostra figlia.
Certo.
Quindi si è chiuso un quadro.
Sì, questa è una scelta che io ho voluto fare per questo evento dei 40 anni, oggi è 5, è vero? 4?
Oggi è 4.
Oggi è 4, diciamo che proprio il 4 dicembre uscì il libro, il primo libro, e io ero incinta, quindi il destinatario privilegiato
era questa creatura che stava arrivando.
Esatto, sì sì. E quindi adesso, a distanza di tanto tempo, lei ha ripreso a dipingere dopo un lungo periodo di stasi, e allora insieme a lei ci siamo pensate questa cosa, che
questa
ci
edizione
piace.
Illustrata
questa edizione illustrata da lei, ecco, e così abbiamo chiuso il cerchio, e lei molto contenta e soddisfatta, e anche io devo dire che sono contenta, perché è un libro che allunga vita comunque.
Beh, in questi 40 anni Pagani comunque sempre presente negli scaffali delle,
certo,
delle librerie.
Ha continuato a vendere, ha continuato ad essere, come possiamo dire, la base, ecco, delle storie della tradizione, per la prima volta raccontate ai più, perché era solo tradizione orale un tempo.
È un libro edito da Condages.
Edito da Condages, che ha ripubblicato questo libro dopo che è morto Sergio. Prima era Altair, e la prima e la seconda edizione aveva le illustrazioni di un famoso pittore che era Franco Pruna, e poi ha avuto un momento di stasi per questioni particolari che ora non racconto.
E il libro è identico a quello pubblicato 40 anni fa, c'è qualcosa di diverso?
C'è qualcosa di più, di diverso. Io avevo aggiunto altre tre fiabe nel lontano 1996, e questa volta ho aggiunto una postfazione in cui racconto un po' il metodo di lavoro, la motivazione e il perché di questa edizione speciale.
Rossana, le fiabe sono fiabe originali o sono in qualche modo ispirate alla tradizione, a fiabe della tradizione sarda?
No, sono proprio originali, perché la ricerca è stata fatta proprio su testi. L'università lavorava molto su questo tema, però era tutto relegato, diciamo, al mondo accademico. Enrica Dell'Itala, Chiarella Rapallo lavorarono molto su questo, però con traduzioni loro letterali, per cui non erano godibili dal punto di vista della narrazione, tantomeno dell'ascolto. E quindi... Le fonti erano, noi abbiamo individuato il Bottiglioni, però ce n'erano delle altre fonti, che il novellino è uscito molto dopo, allora io avevo trovato solo questo Bottiglioni. Quindi sono originali, però qual è la differenza? Che il Bottiglioni era un glottologo che andava in giro per la Sardegna a sentire la parlata, e quindi lui scriveva in grafia fonetica che rappresentava perfettamente il dialetto, l'idioma delle genti, possiamo usare anche questo termine, delle diverse popolazioni. Come gli raccontavano le storie? Gli raccontavano il nocciolo, e quindi proprio stringate al massimo. C'era uno che aveva fatto questo, poi è arrivato quest'altro, punto e finito. Cioè narrazione zero, come mai? Perché non c'era il contesto narrativo.
Quindi voi avete dato voce a questa narrazione.
Certo, perché nascono sicuramente, non per un pubblico di bambini, perché non esisteva la categoria sociale dell'infanzia, fino, possiamo dire, a metà del Novecento. E quindi il pubblico destinatario dei racconti serali, estivi o invernali, era un pubblico indifferenziato, soprattutto di adulti.
E oggi chi è il pubblico delle fiabe? Esiste ancora un pubblico per le fiabe?
Certamente esiste ancora, esiste in modo marcato, che è quello dei bambini, a cui si dedicano non solo una letteratura per l'infanzia che è stata relegata a letteratura di serie B per tanto tempo, ma la letteratura per l'infanzia è, diciamo, la più curata, anche come scrittura, la più difficile da costruire in tutti i sensi. Quindi, mentre un adulto può anche leggere una letteratura commerciale che è sciatta, così, un bambino no. Ecco perché coloro che scrivono per i bambini sono gli scrittori più bravi, e infatti si cimentano gli scrittori di un certo livello.
Benissimo, facciamo una pausa musicale, poi ritorniamo in studio con la nostra ospite, anche per farci raccontare un po' qualcuno dei tesori nascosti dentro questo libro, farci anticipare un po' delle storie.
Thank you.
Le 10 e 12 minuti, martedì 4 dicembre, Sergio Benoni con Giovanni Follesa, una nostra ospite in studio, Rossana Copez, che ci sta parlando di questo libro di fiabe che dopo 40 anni continua a vivere e a germogliare anche, perché si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove illustrazioni. Allora, ti avevo chiesto di svelarci un po' delle storie contenute dentro questo libro, in pillole ovviamente, come si può fare all'interno di un programma radio.
Prego.
Allora,
raccontaci che cosa c'è.
Sì, che cosa c'è? Diciamo che sono presenti quasi tutte le zone geografiche della Sardegna, perché alla fine del libro, infatti, le storie sono nei dialetti originali e originari. Ecco, questo è molto importante ed è anche di facile lettura, di immediata lettura, capire come il pubblico non potesse essere di bambini. Ho acchiappato adesso così per caso la storia del Mauredino, che di come nasce il Mauredino, cioè l'abitante del Sulcis Iglesiente. Ed è divertente perché è veramente di un razzismo incredibile.
Allora ce lo si poteva permettere ancora, no?
Sì, certe cose. Sì, perché sono il buon Pietro col Signore, con Nostro Signore, che vanno in giro a creare, a costruire, e ad un certo punto dice: manca qualcosa, dunque ha fatto tutto il Signore, il nostro Dio, e qui manca un abitante di questa terra. E Gesù spiega a Pietro che i cagliaritani sono difficili da farsi, ci vuole farina bianca, miele, vino buono, ma per gli altri il procedimento è semplice. Mentre discorrono, i due viaggiatori vedono una pisciata di bue proprio in mezzo alla strada, puzzolente e piena di mosche. Il Signore allora dice a Pietro: ecco quello che ci vuole, e dà un calcio a tutta quella schifezza. Da quella piscia e da quella pedata, in un attimo, viene fuori il primo Mauredino, tutto bello già pronto, con le calze nere, con i calzoni di panno, col pipone cerchiato d'ottone e la berretta ripiegata in cima, basso, nero e peloso.
Gesù, la genesi del Mauredino.
Gesù Cristo sorride vedendo la nuova creatura, che subito si sdraia sotto un albero a poltrire.
Oggi sarebbe impossibile raccontare una cosa, ci sarebbe una rivoluzione quantomeno social, allora, che ti distrugge subito.
Siccome per una frase questo libro appunto 40 anni fa, quindi viene scritto alla fine degli anni 70, iniziava a prendere terreno una pedagogia diciamo un po' alternativa. Per cui noi ad ogni fiaba abbiamo scritto oltre la fiaba, per spiegare appunto ai bambini a cui noi ci indirizzavamo. E che infatti scriviamo: questa è la storia come la raccontava mio nonno, ma noi non ci crediamo, è una fiaba cattiva. Com'è possibile che ci sia gente fatta di farina bianca e di vino rosso e gente fatta di piscia di bue e di pedate? Se il Mauredino è nero, peloso e basso, il cagliaritano, ammettiamolo, non è certo candido, e in quanto a statura non è manco lui un gigante. E
poi, insomma, avete giocato anche voi, avete preso le distanze quasi,
le distanze, ma soprattutto, insomma, proposto un minimo di riflessione anche su quello che si legge, anche su una storia.
Abbiamo un appuntamento per la presentazione del libro?
Sì,
che possiamo
più
ricordare
che presentazione
ai nostri amici.
È proprio un evento. È un evento il 5 giovedì, che credo sia 5, sì.
No, mi contraddico, il 5 è domani.
E domani, perché oggi è 4.
Allora,
6 è
il 6,
giovedì.
Quindi giovedì 6.
Giovedì al Gezzino. Facciamo questo gioco con Andrea Melis, che è un poeta, che praticamente presenta il libro. Chitarra di Giacomo Deiana, letture di Francesca Saba, mentre davanti ad un piatto di buone pietanze, ecco, ascoltiamo qualcosa di questo libro e dell'evento in sé, non è tanto una presentazione.
Benissimo, noi ricordiamo l'appuntamento giovedì al Gezzino. Ringraziamo Rossana per essere venuta a parlarci di questo bellissimo libro in radio. Saluto anche Giovanni, perché è arrivato il momento di mandare il nostro contributo dei ragazzi Erasmus, col quale chiudiamo le nostre puntate di Extra Live Mattina. Anche oggi una Cagliari raccontata attraverso gli occhi di Bartek, che non so, immagino sia polacco anche lui, perché sono tantissimi.
Sono tanti che arrivano da lì, no?
Sì, tanti che arrivano da lì. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Giovanni, con voi tutte le mattine a partire dalle 9 per Extra Live Mattina.
Grazie Sergio e ciao a tutti.
Grazie, grazie a voi, grazie a buone fiabe per Natale.
Grazie.